Mi mancava sempre qualcosa, quando mi finivo le mie gare da mezzofondista sembrava sempre che mi mancasse qualche chilometro, però non lo capivo, quando ero ragazza più piccola non lo capivo, l'ho capito a 23 anni quando appunto mi sono innamorata di questa distanza fantastica e me ne sono innamorata perché effettivamente io mi ricordo che dopo 30 km ho pensato, mamma mia, come sto bene. Adesso comincia la gara. Mi ricordo che mi accompagnarono degli amici all'inizio e ognuno tutto il tempo a darmi consigli, mi avrebbero dovuto accompagnare perlomeno fino al 30-35 chilometro e in realtà me li sono persi tutti strada facendo perché neanche loro si aspettavano che io avessi questa predisposizione e che potessi fare questo risultato.
Questa è la voce di Franca Fiacconi, la regina della maratona di New York e soprattutto è l'ex record italiano sulla maratona, non so se lo sapevate. La carriera di Franca è stata semplicemente favolosa, ha vinto tantissime gare, tra cui diverse maratone molto importanti, tra cui Roma, Praga, New York, eccetera. Ora allena, divulga la bellezza del nostro sport e devo dire che passare un'ora a chiacchierare con lei è stato per me un vero e proprio regalo. Il tempo è volato e sono sicuro che volerà anche a voi nell'ascoltare l'intervista attraverso questo podcast. Tra l'altro sono curioso di sapere come ascoltate il podcast. State correndo in questo momento? Siete sul divano? Sul letto? Prima di dormire? Sono veramente curioso. Fatemelo sapere attraverso i social. In questo episodio comunque parliamo della sua carriera, della sua vittoria più importante, ovvero quella di New York, ma anche e soprattutto dei suoi metodi di allenamento, perché in questa intervista è proprio uscita, l'allenatrice che c'è in lei. Io sono Simone Luciani e questo è il podcast di Esco a Correre. Esco a Correre è una community per runners con la missione di aiutare le persone a cercare e soprattutto trovare la migliore versione di se stessi attraverso la corsa. Siamo su YouTube, su escoaccorrere.com, su Facebook, abbiamo un gruppo privato proprio su Facebook, si chiama Esco a Correre Club, cercatelo, che sta diventando veramente un bel posto dove parlare di corsa. Volete sostenere questo progetto? Potete farlo acquistando con dei bellissimi, uno dei bellissimi scaldacollo, bandane che abbiamo proprio sul sito escoaccorrere.com/shop. Potete fare anche una donazione su PayPal attraverso sempre il sito escoaccorrere.com. Trovate il pulsante dedicato in alto a destra. Ogni cosa piccolina aiuta perché comunque questa è una community autofinanziata. Ora, senza perdere altro tempo, fiondiamoci in questa bellissima intervista con la mitica e solare Franca Fiacconi.
Ciao,
Speriamo. Ciao
ciao a
Franca.
tutti, ciao. Finalmente siamo riusciti.
Ci siamo, non lo diciamo a nessuno, ma per la prima volta non abbiamo testato nulla, è tutto improvvisato perché non abbiamo avuto il tempo di. Ho dovuto sperare che tutto funzionasse, però insomma ti sento bene, quindi questo è molto, molto buono. Grazie per essere qua, prima di tutto.
Grazie, grazie per l'invito, grazie a te. È una cosa molto carina perché con questo lockdown siamo lontani un po' dal mondo, da tutti,
È vero.
quindi è bello.
È vero. Io ti ho introdotto un po' così velocemente perché penso che in tanti ti conoscono, però a me piace sempre partire proprio dall'inizio. Quindi se ti va, raccontaci chi sei, quando hai iniziato a correre, insomma un po' la tua storia brevemente.
Allora, io ho iniziato a correre da giovanissima, avevo 12 anni. E diciamo in maniera del tutto fortuita perché mi trovavo a Piazza Navona a Roma ed ero lì, diciamo, perché in realtà c'erano i pittori. A me è sempre piaciuto disegnare, per cui ero andata a vedere questi pittori di strada. E contemporaneamente, io non lo sapevo, ma c'era una gara di corsa per giovani. una gara organizzata dall'UISP, se non mi ricordo male. E niente, mio zio mi ha detto: ma perché io avevo, insomma, tu sempre in tuta, sono sempre stata un po' abbastanza sportiva. Ma sei in tuta, scarpe da ginnastica, in realtà avevo le Superga. Ho detto: ma perché non corri? C'hai le gambe lunghe. Io non, proprio non, non sapevo che cosa potesse significare partecipare a una gara di corsa. E è stato divertente perché le ragazze della mia età avevano già gareggiato e quindi mi hanno proposto di correre insieme ai maschi della mia età. E io ho detto: no, no, io con i maschi non ci corro. E quindi mi hanno detto: allora corri con quelle più grandi. Ah, sì, basta che non corro con i maschi, sai, a quell'età, insomma, c'era ancora un po' di soggezione. E niente. Praticamente sono partita in tromba, sono stata in testa tutta la gara, ho corso come una matta perché poi se conoscete Piazza Navona è come una pista soltanto che è più lunga e erano 3 giri di Piazza Navona, io correvo tutta, facevo le curve larghe proprio come veramente un'assoluta principiante. Alla fine sono arrivata terza allo sprint, sono arrivata morta. Ma quel giorno ho avuto un colpo di fulmine incredibile e tutti mi hanno detto: ah, ma sei forte, devi correre, devi correre. E io dico: però che bello la corsa, che sensazioni bellissime, che bello gareggiare. E da lì ho iniziato ad allenarmi sempre come una matta.
Oh, ti abbiamo perso. Ci siamo persi, Franca, aspettiamo. Ecco,
Dell'Alberone dove io sono.
ti abbiamo
Sì.
perso proprio 10 secondi e andatevi al
Sì,
collegamento. Però vai, vai.
dicevo, io sono nativa di questo quartiere di Roma, l'Alberone, e giravo intorno a questo palazzo e alla fine mio padre ha visto che ero così determinato, ha detto: no, ma dobbiamo prendere un allenatore, devi, insomma, non puoi correre così. E quindi poi ho iniziato ad allenarmi con un allenatore che si chiama Angelo Ciccone. E colgo l'occasione per salutarlo se mi sta ascoltando. E devo dire una cosa: lui da piccolina diceva, insomma, io avevo 13-14 anni, così quando avevo iniziato ad allenarmi un po' più seriamente, diciamo, mi allenavo 2 volte a settimana ed ero felicissima, non vedevo l'ora di andare sul campo di allenamento. E lui mi dice: tu quando ci avrai 20 anni farai la maratona. Io dentro di me dicevo: no, sì, la maratona, ma che siamo pazzi? Perché forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma fine anni 70, anni 80, che erano il periodo in cui io ho iniziato a correre, praticamente la maratona era la gara dei mezzofondisti a fine carriera, non era una specialità a sé come oggi. E quindi io la vedevo come una cosa, cioè dico: ma che mi vuole far fare 20 anni, sarò un'atleta finita. E invece poi diciamo è andata proprio così. Io ho fatto tutta l'attività giovanile, facevo mezzo fondo e in realtà le gare di mezzo fondo per me erano gare troppo corte. Facevo dagli 800 metri, gareggiavo in pista, fino ai 3000 metri. E sono arrivata terza ai campionati italiani junior sui 3000 metri, giochi della gioventù, finali nazionali, facevo i cross, però ecco, per me quelle erano gare distanze corte, effettivamente. E poi niente, diciamo, ho conosciuto un po' più grande quando ero iscritta all'università, dovevo studiare, avevo un pochino mollato, a dir la verità, perché io fino a 18-19 anni ho fatto tutta l'attività, poi comunque ero impegnata con gli studi. Ho incontrato Oscar Barletta, che era il mago della maratona italiana femminile, è stato il mago della maratona italiana femminile, che mi ha detto: ma tu devi fare la maratona, ma che stai a perdere tempo, ma di qua e di là. Io dentro di me dico: ma questi sono tutti matti, questa maratona, io non la voglio fare. Mi hanno convinto e ho fatto l'esordio a 23 anni sulla Maratona di Roma e sono arrivata seconda, battuta già da una keniana, e feci 2 ore e 49, che fu comunque un ottimo risultato. E io lì ho avuto il secondo colpo di fulmine perché Il primo colpo di fulmine ce l'avevo avuto quando ero piccola, appunto iniziando a correre. Il secondo colpo di fulmine con la maratona non avrei mai pensato che questa distanza mi potesse affascinare così tanto. Quindi ho azzerato tutto quello che pensavo prima dello start e da lì niente, ho cominciato a fare solo, ma volevo fare solo maratone perché le sensazioni che avevo erano effettivamente molto ma molto belle. Avevo trovato proprio la mia dimensione, perché effettivamente mi mancava sempre qualcosa. Quando mi finivo le mie gare da mezzofondista, sembrava sempre che mi mancasse qualche chilometro, però non lo capivo. Quando ero ragazza più piccola non lo capivo, l'ho capito a 23 anni, quando appunto mi sono innamorata di questa distanza fantastica. E me ne sono innamorata perché effettivamente io mi ricordo che dopo 30 km ho pensato: mamma mia, come sto bene, adesso comincia la gara. E mi ricordo che mi accompagnarono degli amici all'inizio e ognuno tutto il tempo a darmi consigli, mi avrebbero dovuto accompagnare perlomeno fino al 30-35 km, e in realtà me li sono persi tutti strada facendo. Perché neanche loro si aspettavano che io avessi questa predisposizione, che potessi fare questo risultato. Però insomma, ecco, e da lì poi è nato tutto quanto. Quindi maratona,
Wow.
maratona, maratona. E ancora oggi corro le mie maratone, diciamo, adesso proprio a livello amatoriale, un po' con i miei atleti, corro un po' con loro, un po' corro da sola, però ecco, adesso proprio attività puramente di passione, perché la passione non mi è mai andata via. Per me la corsa è proprio un qualcosa che mi è entrato dentro e non mi ha abbandonato più. E
Wow, che
quindi si
esordio!
continua.
23 anni, non ricordo atleti, soprattutto in quel periodo, così giovani su una distanza che, appunto, come anticipato tu, di solito era sì, penso 25, dai 25 in poi, ma forse anche un po' oltre. E quindi 23 vuol dire proprio aver anticipato i tempi in quel
Sì, beh,
periodo. Che
ma
bello.
diciamo il merito è stato di chi mi ha convinto, perché io non avevo nessuna intenzione, diciamo. Il merito è stato di Oscar Barletta, che ci ha creduto veramente tanto e mi ha convinto lui. Infatti io sono andata andai in gara il 1º maggio dell'89 con assoluta tranquillità, perché dicevo: vabbè, ma tanto, che mi importa, neanche mi piace. Quindi proprio ero sì emozionata, perché era una cosa nuova, però allo stesso tempo anche molto tranquilla, perché non è che avevo chissà quali mire, era un'esperienza nuova che invece poi si è rivelata la mia strada, effettivamente.
Caspita, direi di sì. Ti ricordi co come ti sei preparata a quella prima gara? Cioè, che tipo di allenamenti ti hanno fatto fare? Perché, appunto, venendo dal mezzofondo, più o meno abbiamo avuto la stessa storia. Anch'io sono diventato maratoneta dopo il mezzofondo, però un pochettino più in là. E avevo già un allenatore strutturato e specializzato. Nel tuo caso, come è stato il passaggio da
Ma
mezzofondo a...
diciamo che mi ha praticamente stravolto tutta la preparazione, perché intanto io mi allenavo molto poco, e questa forse è stata anche la mia fortuna, perché diciamo sono arrivata a 23 anni che non ero spompata, come si dice nel gergo, come tante mie colleghe che da piccole si erano allenate forse troppo. E forse hanno fatto anche qualche risultato giovanile migliore del mio, però poi quando ti alleni troppo da piccolo, io di questo sono convinta ancora oggi. Poi da grande, perché si vede, c'è ancora oggi un grande numero di giovani che abbandonano. Poi da grande non hai più, non ti va più. Invece io, diciamo, sono stata un po' preservata, e quindi quando ho cominciato a dovermi allenare un po' di più, che il di più mio consisteva, io mi allenavo per preparare la prima maratona, mi sono allenata ancora, me lo ricordo, 5 volte a settimana, però chiaramente questi allenamenti sono diventati più lunghi. Si cominciava a fare i lunghi, i lunghi lunghi, quindi i super lunghi. E quindi le ripetute lunghe di resistenza alla potenza, però anche un occhio alla preparazione muscolare, quindi io ho fatto tutta la parte invernale dove ho curato il potenziamento e gli ho dedicato molta attenzione facendo un tipo di potenziamento che potesse darmi la base per mettere poi sopra i chilometri, perché comunque anche il maratoneta la forza ce la deve avere. È un tipo di forza diversa, ma devi avere poi la capacità di metterci carichi sopra, quindi per non avere problemi e completare la preparazione, quindi non avere sorprese alla fine di tipo guai muscolari, tendinei, che tra l'altro io non ho mai avuto in carriera. E quindi per preservare il fisico, per prepararsi bene, quindi una prima parte di preparazione muscolare e poi chilometri. Però devo dire che erano allenamenti che a me piacevano, anche se un po' di nostalgia di quando facevo gli allenamenti un po' più veloci da mezzofondista, diciamo, ce l'ho avuta. Però poi nel corso del tempo chiaramente la preparazione si è evoluta, perché ho cominciato a fare periodi dove appunto facevo lavori più veloci, anche perché comunque la cilindrata del motore deve crescere, per cui comunque ci sono fasi della preparazione dove dovevi e devi, diciamo, aumentare la cilindrata del motore, quindi lavori più veloci, lavori per lo sviluppo della massima potenza aerobica. E questo in una prima fase, e poi per andare verso i lavori di resistenza alla potenza, lunghi tecnici, eccetera, eccetera. Chiaramente poi nel corso degli anni ho cominciato ad allenarmi sempre di più, fino ad arrivare ad allenarmi 2 volte al giorno, quindi 14 allenamenti fissi, qualche volta anche 15-16, arrivando a fare anche 200, più di 200 km a settimana, qualche volta qualche punta da 230 km, che però a me è sempre piaciuto fare, ecco. Quindi,
Certo,
però
non ti
io ho
pesava.
iniziato sì, però l'ho fatto, io sono arrivato ad allenarmi così col tempo, perché non si può, scusate se ogni tanto si muove, ma purtroppo sto con il cellulare perché ho avuto problemi col computer a collegarmi. E dicevo, ci si arriva con il tempo, questo lo dico anche agli amici amatori che ci seguono, non si può iniziare subito ad allenarsi tanto. Se uno ha la possibilità, perché mi rendo conto che l'atleta amatore non ha tanto tempo a disposizione, ha la possibilità, la voglia, il fisico che sta bene, però bisogna comunque avere pazienza, non si può da un giorno all'altro allenarsi, passare da 3 a 7 volte o addirittura doppiare. Ecco, io ci sono arrivata nel tempo. Ho cominciato a doppiare praticamente nel 93, quindi dopo 4 anni dall'esordio in maratona.
È già uscita l'allenatrice che è in te, dando consigli.
Eh sì, oramai sì, oramai sono più in veste di allenatrice che di corridore, di run, però comunque
Grandissima.
ricordo perfettamente tutti gli allenamenti mostruosi che ho fatto, che alcune volte non
Immagino.
ci dormivo la sera prima.
Io volevo rimanere ancora 2 secondi sull'atleta,
Sì.
perché hai un curriculum pazzesco, cioè hai vinto non so quanti ori, ovviamente in maratone, gare che ti sei portata a casa, ovviamente probabilmente la vittoria più bella, immagino per te, sia stata a New York, che hai vinto e poi hai fatto 2 podi, se non ricordo male, no? Adesso vado proprio a ricordo, dovrei guardarmi le note, in
Sì,
effetti,
ho
tre...
fatto 4
Vai.
podi, una
4
vittoria,
podi.
2 secondi posti, un terzo posto e un quarto posto.
Pensate, cioè, hai dominato praticamente la maratona più importante e più bella al mondo, però ti è mancato quel qualcosa a livello europeo e mondiale. Come mai? C'è un motivo in particolare? Perché comunque vincere New York vuol dire essere il top della maratona,
Ma
perché
diciamo, sì, guarda, allora il discorso è questo, che in maglia azzurra non ho avuto tantissima fortuna. Diciamo, la mia esperienza più bella probabilmente è stata quella delle Universiadi, dove feci l'esordio con la nazionale e presi questa medaglia d'argento in modo inaspettato, perché mi ricordo che non mi volevano neanche portare, perché erano i primi anni che io comunque cominciavo ad allenarmi sul serio per la maratona, quindi parliamo del 93. È
In
appunto l'anno in
America,
cui ho
no?
iniziato, sì, a Buffalo, negli Stati
Buffalo.
Uniti, e mi ricordo che mi dissero: "Ah, però guarda che noi portiamo solo atleti da medaglia." Dico: "Sì, ma io non è che vengo lì a farmi viaggetto, perché se devo farmi viaggetto me ne vado in vacanza per conto mio." Ho detto: "Io voglio venire lì ad andare sul podio." E, insomma, quindi molto responsabilizzata, ma io ero una che mi mettevo sotto, mi allenavo come i pugili, mettevo lì mesi e mesi a testa bassa e ci credevo, perché comunque per me diciamo era una grande passione, per cui non mi pesava e comunque credevo comunque molto in me stessa, devo dire anche questo, perché bisogna essere onesti, cioè non è una falsa modestia, io ci credevo nelle mie possibilità e non era il caso, perché per la passione che avevo, per le sensazioni che avevo, per i risultati che vedevo che arrivavano. E poi comunque questa medaglia che ho preso, medaglia d'argento, mi ricordo una gara durissima perché faceva quasi 40 gradi, era luglio, e mi ricordo ancora che c'era il CT della nazionale, Elio Locatelli, che si fece gli ultimi chilometri della maratona, che correva dietro a me e mi urlava perché ero terza, e poi ho guantato il secondo posto perché c'erano queste due giapponesi che erano in testa alla gara e io mi sono messa in mezzo a loro. Esperienza bellissima. Mi ricordo che c'era il presidente Primo Nebbiolo che venne, stava lì allo stadio ad applaudirmi, e l'ho conosciuto in quell'occasione. Ed ecco, quello è stato un lancio, diciamo, verso l'attività a livello internazionale. E come dicevo, con la maglia azzurra non sono stata molto fortunata, perché prima di un mondiale mi sono fratturata il braccio 3 giorni prima, con l'ultimo allenamento, cadendo a Roma, ho preso uno di quei cerchi, delle borchie delle macchine, che spesso ho visto che i corridori ne trovano molti in strada, e so che più di qualcuno è caduto in quel modo. Io mi ruppi il braccio 3 giorni prima, quindi andai al mondiale a Siviglia e dovetti rinunciare perché non ce la facevo, avevo il braccio rotto, c'avevo un tutore. E ho provato fino all'ultimo, ma niente, non si poteva, anche perché era rischioso che potessi peggiorare la situazione. E ai campionati europei di Budapest ero preparatissima, volevo vincere la gara, volevo proprio l'oro, lo dico senza, diciamo, senza modestia, però presi una brutta influenza 10 giorni prima della gara, secondo me perché ero andata in overtraining, mi ero allenata un po' troppo. Io dicevo agli allenatori che mi seguivano che ero stanca, perché poi mi seguivano gli allenatori, c'erano quelli della nazionale che ti venivano a vedere gli allenamenti, eccetera. Però sai, a quei livelli, ma no, ma bisogna insistere, bisogna finire gli allenamenti. Io, vabbè, alla fine comunque mi è venuta questa influenza, secondo me, da stress. E sono andata ai campionati europei, sono stata sempre nel gruppo di testa, però mi sentivo provata a tirare, mi sentivo le gambe che non giravano bene. E sono arrivata al quarto posto, dietro la compianta Maura Viceconte, che non c'è più, e scusate un attimo di emozione perché ci ha lasciato 2 anni fa, e è una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo. E niente, presi la medaglia di legno, ma io mi arrabbiai tantissimo. Era il 1998, mi arrabbiai tantissimo con me stessa perché comunque ero arrivata quarta quando volevo andare sul podio e ero contenta per Maura Viceconte, ma ovviamente io non ero contenta di me stessa, quindi dissi: "No, adesso devo andare a New York e devo provare a vincere, a costo che devo andare a mente forte, che se no mi fermo, mi ritiro dalla gara, basta." E niente, quindi sono andata a New York con brutte intenzioni. E tra l'altro avevo detto che se avessi vinto il campionato europeo non sarei andata a New York, quindi alla fine forse è stato meglio che sono arrivata quarta a
Me meglio
Budapest.
New York, meglio New York, sicuro.
Sì. E invece
Wow.
a Siviglia, ad Atene nel 97, anche lì avevo un'infiammazione a un piede, per cui niente, ero stata 6 mesi a fare corsa in acqua e io dissi ai tecnici della nazionale che non ero in grado di fare un mondiale, però c'era la Coppa del Mondo di mezzo e quindi io ero comunque una persona, un atleta molto affidabile, mi hanno convinto, no, devi venire assolutamente, dicono guardate che io non sono in grado, non mi sento competitiva ai massimi livelli. No, no, devi venire. Alla fine io mi ricordo che al 30° chilometro mi si è spenta la luce, mi volevo fermare e ci fu un tecnico della nazionale che da un ponte mi disse: non ti fermare perché. E io che discutevo con lui, dicevo: ma io non ce la faccio più, sono morta, basta, ho finito la benzina, sono distrutta. No, non ti fermare perché già si sono ritirate in due, se non arrivi tre non prendiamo neanche il bronzo. Insomma, io sono arrivata morta, mi ricordo all'arrivo c'erano le ambulanze, faceva un caldo ad Atene, gara durissima. E feci 2 ore e 39, proprio morta, ma veramente morta. Arrivai 12ª, però prendemmo il bronzo per nazioni. E quindi qualche medaglia al collo per nazioni me la sono presa, però ecco, per nazione individuale, diciamo no. Però Coppa del Mondo ad Atene 97, bronzo, Coppa Europa a Budapest, prendemmo l'argento insieme alle mie compagne, insomma. Qualcosa anche in nazionale ho fatto ed ho sempre indossato la maglia con grande onore perché ci ho
Mica
sempre
male.
tenuto tanto.
Caspita, no, volevo fare è un po' io ho seguito tanto la Paula Radcliffe, no? Che è stata per me una
Sì.
delle più grandi campionesse in maratona, e anche lei ha avuto questa cosa con le Olimpiadi, ha dominato tutte le gare, andava, vinceva, ha fatto record del mondo, record nazionali ovunque, poi alle Olimpiadi ogni volta ce n'era una e inizio a pensare che ci sia qualcosa nel karma, non so, quando proprio non
Ma no,
sei
io
effettivamente.
credo, guarda, no, forse non lo so, però a volte, sai, gli ambienti, quelli della nazionale, non sono facilissimi, per cui a volte può essere anche quello, oppure può essere il fatto che magari la gara, cioè New York per me, io mi sentivo a casa, era la mia gara. Come per esempio anche Berlino, io a Berlino forse tanti non lo sanno, non se lo ricordano, ma io sono arrivata seconda a Berlino con 2 ore e 26 nel 2001 voglio dire sono maratone che tu in fondo ti scegli il periodo, la nazionale magari il periodo non te lo scegli. Non ti scegli per esempio il percorso, quindi magari può essere anche quello. Diciamo, ecco, io tecnicamente, dal punto di vista tecnico, sono sempre andata molto forte in autunno perché evidentemente era il mio periodo. Anche tutti i miei primati personali l'ho sempre fatti in autunno. Ho sempre avuto qualche problema in primavera. E in estate purtroppo, ecco, io ho avuto dei infortuni, anche, diciamo, anche stupidi se vogliamo, non lo so, perché comunque un'influenza in estate o anche un incidente che sono caduta, voglio dire, sai, quando te la giochi che dici, ok, ho avuto un incidente perché ho fatto un allenamento sbagliato, va bene, ma se uno cade perché c'è un cerchione a terra su un marciapiede, insomma, che uno si sta allenando è una
Quella
cosa
si
che
chiama
non è che
sfiga.
ti fa tanto giustizia, ma chiamiamola un po' così. Però vabbè, poi comunque mi sono sempre rifatta. Mi ricordo per esempio quando sono arrivata terza, era l'anno, no, scusate, quarta era l'anno che avevo il braccio rotto. Sono andata a New York che avevo questo, ancora ero, diciamo, stavo recuperando l'infortunio perché mi ero rotta il braccio ad agosto e New York c'è cioè a novembre e mi ricordavo fatto anche una preparazione un po' così, però insomma io ci provavo sempre, poi New York era la mia gara
Raccontaci di New
e
York, dai,
vabbè, niente
che tutti vogliono
New
sapere
York
della grande.
Allora, New York, allora intanto è vero che è il sogno di ogni maratoneta. Io la prima volta che sono andata a New York ci sono andata nel 92 pagandomi le spese, perché nel 92 non ero ancora, non avevo fatto l'esordio, ero un atleta di interesse nazionale, ma ancora ero agli inizi della carriera. Quindi però avevo questo sogno, dico ma voglio andare a New York, e quindi sono andata a mie spese, sono andata a New York, gli organizzatori mi hanno fatto partire con le top runner, perché comunque già avevo corso d'ora e 40, quindi diciamo potevo stare nel gruppo, certo non nel gruppo quello proprio, però stavo lì sulla linea di partenza insieme alle altre. E feci questa esperienza bellissima, arrivai dodicesima e con 2 ore e 39, eppure lì diciamo un po' di sfortuna, perché avevo passato l'estate, mi era uscito fuori il neuroma di Morton ad un piede, e quindi perché non ero abituata a fare tanti chilometri, mi stavo adattando, e quindi feci l'ultimo mese tra la piscina e un po' la corsa, quindi già lì ero preparata per fare intorno alle 2 ore e 35, 2 ore e 36, feci 2 ore e 39, ma arrivai comunque dodicesima. Lì mi vide Gigliotti della Nazionale e mi disse che potevo andare diciamo che comunque ero un atleta, stava tenendo sotto osservazione degli atleti giovani nuovi, e quindi io potevo essere una di quelle. E quindi cominciai a frequentare un po' l'ambiente della Nazionale con qualche raduno, e quindi ecco. In realtà poi non è stato, quando ho vinto cioè quando sono arrivata seconda nel 96, avevo già fatto un'esperienza a New York, e anche lì mi ero trovata benissimo, ho detto questa è la mia città, il mio percorso, e quindi quando sono andata nel 96 già avevo questa sensazione bella di correre per queste strade. 96, dove sono arrivata seconda a 18 secondi dalla prima dalla romena Catugna, che io la vedevo, quindi poteva essere un altro primo posto, perché io stavo di rimonta, e niente, comunque sempre esperienza. Però per vincere la maratona di New York io ho dovuto fare il record italiano nel 98, venivo appunto da quell'esperienza, non dico negativa, di Budapest, dove comunque c'era una preparazione alle spalle, perché avevo fatto quella di preparazione, quindi l'ho sfruttata, e con molta determinazione sono andata allo start della maratona di New York, che volevo assolutamente vincere. C'era la primatista mondiale Tekla Rorupe, che eravamo amiche e avversarie, giustamente ci siamo pronti, via, lei voleva vincere, io pure. Ci siamo scannate da campionesse quale eravamo, con il massimo rispetto l'una dell'altra, perché tutte e due eravamo delle front runner, cioè ci piaceva correre davanti, ci piaceva fare noi il gioco, quindi siamo andate in testa e ci siamo battute proprio come in un duello. E mi ricordo che io dentro di me, quando mancavano 12 km alla fine, al 30º km, ho pensato: se entro in Central Park in testa alla gara, ho vinto. Questo perché il percorso vecchio della maratona di New York prevedeva un'entrata anticipata dentro il Central Park, e questa entrata dalla quinta strada si effettuava facendo uno strappo, percorrendo uno strappo abbastanza duro, dove molti atleti insomma si piantavano, perché poi ancora mancavano svariati chilometri alla fine. E io sapevo che lei temeva molto le salite, io invece in salita andavo forte, e poi mi ci preparavo, perché Roma comunque è una città mossa, dove hai la possibilità di allenarti su percorsi saliscendi, e quindi niente, così è andata, perché io ho sferrato l'attacco proprio lì, diciamo. Al 30º km ho cominciato io a tessare lei a tessare me, e infatti lei ha provato ad andarsene, ma io non ho mollato. Poi ho provato io, lei non ha mollato. Quando siamo arrivati lì allo strappo, io gli ho detto adesso parto. Sono partita senza guardarmi indietro e sono andata, e lei lì stava in grande difficoltà. Io sono andata avanti a testa bassa, e mi ricordo che L'ultimo chilometro l'ho fatto ridendo, cioè ridendo di felicità, sorridendo, perché dicevo, ma sto vincendo e volevo che questo ultimo chilometro fosse infinito. Man mano vedevo che si avvicinava al traguardo, considerate per chi non l'ha fatta a New York che gli ultimi 400 metri sono praticamente in salita, e io volavo e sorridevo. E volevo abbracciare il mondo, ero di una felicità, una gioia, era come se stessi proprio in un'altra dimensione. Ero in una io non to la fatica non la sentivo, non toccavo più con i piedi per terra, io stavo volando in quel momento. Ero di una felicità, poi sapevo che in Italia stavano tutti davanti alla TV a farmi il tifo e so che avevano messo dei maxi schermi, insomma, soprattutto nel mio quartiere. Avevo tante persone che mi seguivano, quindi in quel momento era un po' come la vittoria mia, ma anche la vittoria di tutti gli italiani che mi
Certo.
seguivano,
Ci...
perché era la prima volta che una donna italiana vinceva a Maratona di New York.
Eh sì, caspita, è stato spettacolare. Ti voglio chiedere una cosa, quando sei in quei momenti, lo sapevi, cioè ti rendevi conto che stavi anche facendo il record italiano o non ci pensavi in quel momento
Beh,
l'emozione della gara?
allora, io correvo, una delle mie caratteristiche è sempre stata quella di sentire molto ritmo. Io andavo in gara e se non avevo avuto intoppi nella preparazione, sapevo come dovevo correre. E quindi il mio modo di correre era questo, cioè io mi metto sul mio ritmo, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Per cui io sapevo di stare molto bene, sapevo che quello era un percorso adatto a me. Avevo fatto degli allenamenti, dei test in allenamento molto, ma molto buoni, e sapevo che potevo correre su quei ritmi lì. Quindi io semplicemente quel giorno dovevo cercare di evitare di fare errori perché la preparazione c'era, l'allenamento c'era, io stavo bene, ovviamente non devi sbagliare gara. E devi sapere chi sono le tue avversarie, perché io comunque le avversarie me le studiavo, cioè io non andavo, non è che andavo in gara come una sprovveduta che sai, sto lì per caso. Io sapevo il mio ritmo, sapevo come dovevo correre, come dovevo impostare la gara, sapevo a chi dovevo fare attenzione, quali erano i punti deboli delle mie avversarie, e quindi diciamo ero un po' una macchina da guerra. Ovviamente poi devi stare bene, quel giorno devi essere te più forte delle altre, ma, cioè la Lorupe era prima primatista mondiale, aveva 2 ore e 20, però sul percorso di New York magari non serve avere 2 ore e 20 fatto a Londra o a Berlino, ma serve correre in 2 ore e 25 su un percorso difficilissimo. Quindi io comunque sapevo che potevo vincere, poi comunque ero andata lì, ero intenzionata, cioè lo volevo veramente con tutte le mie forze. Non ero serena, non c'avevo nessuna tensione, nessuna paura, perché dovevo fare, ero partita, dico, devo fare soltanto il mio dovere. Io infatti anche ai miei atleti, quando li mando, li alleno, li mando in gara, gli dico, ragazzi, allora facciamo un attimo un check, la preparazione è andata bene. Gli allenamenti sono andati bene, voi state bene, dovete fare solo il vostro dovere. È chiaro che la maratona è lunga 42 km e in 42 km può succedere di tutto. A differenza mia, chiaramente l'amatore ha un compito più semplice in gara, perché io magari dovevo badare all'avversario perché non devi correre solo forte, cioè, devi pure vincere perché se corrono forte anche le altre, poi a vincere è sempre molto complicato, no? Quindi non è che si corre solo forte, si vince anche. Invece magari l'amatore deve vincere se stesso. E quindi la cosa importante è che deve credere nel lavoro che ha fatto, deve credere in se stesso, deve evitare di fare errori, quello sì. Chiaramente non deve assolutamente pensare agli avversari o agli amici, diciamo i compagni d'avventura, amici che quello va più forte di te. Non ci importa niente, lì l'amatore diciamo corre per battere se stesso. Ecco, questa è un po' la differenza. Chiaramente poi le differenze sono anche gli allenamenti, l'impegno, eccetera. Però poi la maratona è una gara dove Ecco, c'è tanta conoscenza di se stessi, tanta misura di se stessi. Devi sapere chi sei, quello che vali, questo sempre, sia che tu sia un amatore, sia che tu sia un campione, un atleta di alto o medio livello. Devi sapere come ti sei preparato, e come stai. Devi conoscere te stesso, ecco, in sintesi.
Certo. Wow, comunque che bello, ha avuto una carriera incredibile e mi viene a pensare ci vorrebbe un'altra Franca Fiacconi di questi periodi per la nazionale italiana. Come lo vedi tu il futuro della maratona italiana, soprattutto al femminile?
Ma guarda, la maratona, come ho detto prima, è una gara difficile. Io lo vedo allenando gli atleti amatori, che diciamo bisogna entrare un po' nell'ottica della maratona, mentalmente, non solo fisicamente, ma anche e soprattutto mentalmente. I giovani, io li vedo in generale in grande difficoltà perché la maratona è dura, queste generazioni non sono abituate a fare i sacrifici che magari ho fatto io, quelli della mia generazione, insomma, gli atleti, quelli dei grandi maratoneti del passato. Noi abbiamo in Italia una grande tradizione, ma eravamo anche altre generazioni, erano altri tempi. Io credo che oggi i giovani abbiano le capacità fisiche, ma manca l'aspetto mentale, e lì chiaramente chi deve avere un grande compito è il tecnico, è l'allenatore. Quindi l'allenatore non è più una figura, a mio avviso, soltanto tecnica, quindi con le tabelle degli allenamenti, seguire sul campo, eccetera, monitoraggio, eccetera, eccetera, ma anche una figura che rende l'atleta sicuro di sé e quindi diciamo crea un soggetto che va in gara sapendo quello che deve fare. Io rimango inorridita quando parlo con persone che prima della gara hanno una paura pazzesca, sia che siano atleti di alto livello, sia che siano amatori. Per me non bisogna andare in gara con quella paura. Emozionati sì, diciamo concentrati sì, ma se tu la gara te la fai in testa, poi non la fai sul percorso. Quindi in gara ci si va con grande, diciamo attenzione, con grande emozione, perché hai finito la preparazione, è venuto il momento, diciamo, dell'esame finale, però non bisogna consumare energia a pensare a farsi la gara in testa perché c'hai paura della gara, c'hai paura della maratona, e altrimenti non vai da nessuna parte. E poi bisogna essere determinati. E ripeto, qui la figura dell'allenatore che però deve essere, cioè, questi, se vogliamo parlare di soggetti non di amatori, di soggetti che devono essere proiettati ad alto livello, intanto bisogna, a mio avviso, io sono del parere che non bisogna diventare maratoneti, soprattutto oggi a fine carriera. Per me, un atleta, una volta individuato un atleta, sia maschio che femmina, che è portato per la maratona, come ho fatto io, già io a 20 anni, lo comincio ad impostarlo, sia mentalmente sia fisicamente, comincio a impostarlo in quella direzione. In modo che si fa una costruzione fisica e mentale nel tempo che poi porta ai grandi risultati. Per costruire un campione ci vogliono gli anni. Non è che i risultati si fanno così. Per arrivare a vincere maratone importanti, ci vogliono 8-10 anni di preparazione fisica e mentale. E qui la
Certo.
figura dell'allenatore è importante. A me piacerebbe molto allenare un gruppo di giovani, esordienti che ancora non hanno fatto risultati importanti o di caratura internazionale. Piacerebbe molto perché penso che potrei dare molto. Se la federazione mi vuole chiamare, io sono qua.
Tanti ti
I
amano
titoli ce l'ho
perché
per farlo. Io
beh.
sono io sono io
Se non ci
sono
sei tu.
tecnico. No, bene, a parte quello che ho fatto in carriera, comunque io ho il tesserino da tecnico della federazione, l'ho preso se non mi ricordo male, avevo 19 anni quando ho preso il tesserino e poi vabbè, sono insegnante educazione fisica, ho fatto prima l'ISEF, poi ho fatto la laurea in scienze motorie, mi sono specializzata in scienze tecniche dell'attività sportive. Però attualmente lavoro con il Circolo Canottieri Roma, alleno gli atleti amatori anche individualmente come coach personale, però ecco, alleno esclusivamente atleti amatori, non sto allenando atleti, diciamo, assoluti.
Infatti ti volevo chiedere proprio quello, perché sei amata anche perché sei molto vicino agli amatori e quindi sei allenatrice e organizzi anche delle uscite, no? Da quello che so.
Sì, io organizzo, allora quest'anno, se tutto va bene con la storia del
Spero.
Covid, sarà il terzo anno che organizzo, sì, perché veramente è una situazione pazzesca, sarà il terzo anno che organizzo stage di allenamento in quota, in altura, sul Monte Pana, sopra Santa Cristina, in Val Gardena, con l'aiuto dell'Hotel Cendevaves, che sono degli amici maratoneti, sono i proprietari dell'hotel, simpaticissimi. Facciamo questo stage è di una settimana dove si impara praticamente tutti i segreti, o quasi tutti, perché una settimana è veramente poca, però posto meraviglioso, si imparano molti segreti della corsa, si fa l'impostazione tecnica, si migliora la tecnica di corsa. E quindi è un'esperienza che, insomma, chi l'ha fatta, ne è uscito fuori veramente con grande entusiasmo. E poi per il primo anno, dopo questo primo stage, ne dovrei fare un secondo in un posto nuovo che è a San Valentino, in Alta Val Venosta, dove c'è il Lago di Resia, dove organizzano il famoso Giro del Lago di Resia, che io ho scoperto lo scorso anno per la prima volta, che è un posto anche quello meraviglioso per allenarsi, anche con la bici, anche con la mountain bike, ma per correre è veramente anche lì, veramente molto molto bello. E lì farò uno stage sempre nel mese di luglio, subito dopo lo stage in Val Gardena, e sempre uno stage di una settimana con le stesse modalità, quindi dove si fa una vera e propria scuola di running. E quindi ecco, chi
Dove troviamo le
vuole
informazioni?
partecipare? Sì,
Così lo
le
scrivo poi.
informazioni le trovate sì, sul mio sito, così tranquillamente puoi mettere le informazioni, poi magari te le do in dettaglio con
Perfetto.
le varie informazioni anche per gli alberghi, perché ci sono questi due alberghi, uno in Val Gardena e uno in Val Venosta, dove loro poi si occupano di prendere le prenotazioni. Io invece mi occupo chiaramente più della parte tecnica, dove chi vuole informazioni me le può chiedere tramite il mio sito internet, che poi gentilmente se lo puoi mettere con la mia
Certo.
email, così posso spiegare un po' meglio come funziona.
Molto volentieri, bellissimo. Anzi, magari vengo a trovarti anch'io. Io ho
Come
un'ultima
no, ti
domanda.
aspetto.
Ho un'ultima domanda e poi c'è qualche domanda da casa, come si dice.
Sì.
E è una domanda che faccio a tutti, se hai visto anche altre interviste. Sto cercando di capire che cos'è la corsa per ognuno di noi, da atleti che hanno scritto la storia della maratona come te, al classico amatore che ama correre la domenica. Che cos'è per te la corsa, per Franca Fiacconi, vincitrice di New York?
Se posso dirlo proprio in una frase molto stringata, è la mia vita, ragazzi. Cioè, io quando non corro mi sento male. È una grande passione. Io veramente, da quando ho iniziato fino ancora oggi, per me correre è proprio qualcosa di forte, non so, fa parte di me stessa, è qualcosa di molto profondo. Io non saprei neanche spiegarlo troppo bene. Io quando corro mi sento forte, mi sento libera, mi sento padrona di me stessa, mi sento bene. Io ai miei amici dico: non discutete mai con me quando sto ferma che non mi posso allenare. Discutete con me quando... dopo che mi sono allenata, dopo che ho corso, perché sicuramente troverete una persona fantasticamente disponibile e felice. Tra l'altro, le mie più grandi intuizioni, le mie idee, le mie soluzioni ai problemi le ho trovate sempre mentre stavo correndo. Io delle volte dovevo magari risolvere un problema anche all'università di studio, una difficoltà, insomma, difficoltà personali, qualcosa che devi risolvere, e sempre mentre stavo correndo, da sola chiaramente, perché poi io sempre spesso ho corso, ogni tanto corro anche con le cuffiette, è bello anche correre con la musica, mi raccomando non fatelo mai in gara, perché può essere pericoloso perché non ascoltate quello che vi succede intorno, ma ecco, però io ho corso spesso e volentieri in su percorsi anche molto naturali dove ascoltavo me stesso. Devo sentire il suono del vento, della natura, e quindi io mi sono sempre sentito, cioè la corsa per me è proprio è come se fossi in unione completa con il pianeta, con la Terra, con questo universo meraviglioso che ci circonda.
Che bello, anche a me succede che correndo mi vengono tutte le soluzioni ai problemi, le idee, e poi sono al lavoro molto creativo, quindi mi serve, no? Quella parte, quella spinta di creatività è effettivamente
Sicuramente.
sempre dopo la corsa. Grazie mille, grazie di
Bravissimo.
cuore. Veramente è stato un bel.
Grazie.
Qualcuno ha scritto la
Anche
telecronaca della
per
carriera di
me.
Franco. Ti leggo qualche domanda. Ti leggo qualche domanda.
Sì,
Allora, ce n'è
speriamo
una.
che non mi abbandoni il telefono. Scusami un attimo, allora, dato che
Sì.
vedo che il telefono sta, c'è un problema di batteria,
Sì.
io però devo staccare la cuffietta e quindi
Va
andrei
bene,
in
va,
viva
prova.
voce. Che dici? Ci
Sì,
proviamo? Perché
tanto ci
forse
rimangono 5 minuti, non è.
sì, ok. Perché vedo che sta al 5%.
Ah,
Purtroppo questi
perfetto, prima.
telefoni,
Sì.
vediamo. No, guarda. Allora proviamo un attimo.
Vai, vai.
Proviamo. Allora, mi senti?
Sì, ti sento.
Vediamo un po'. Mi senti?
Sì, l'audio non è un
Mi senti?
granché. Però, sì.
Aspetta, vai. Mi devo spostare perché devo... Mi senti adesso? Non
Io ti sento, sì.
sento un po' male.
Sì, sì, anch'io, l'audio.
Io sento abbastanza male.
Sì,
Ci ho
anche
messo
noi mi sa che
qualche...
ti sentiamo male.
Puoi aspettare un solo secondo che prendo il caricatore,
Sì, va bene, tranquilla.
quello che si mette dietro al telefono. Senza... Un attimo solo.
Sì,
Un
sì, sì, sì,
attimo.
sì.
Un attimo.
Perfetto. Bene, mentre l'aspettiamo, intanto voi fate le domande, abbiamo ancora qualche minuto per parlare con Franca. Intanto ho selezionato la domanda di Angela, che è bellissima: quale atleta italiana possa battere il record dell'Astranio? L'Astranio, tra l'altro, abbiamo avuto ospite anche lei su questo canale. Sono un gran tifoso anche. Ecco qua, aspetta, Franca.
Sono carica a batterie di quelli portatili, che con questo
Ok, ci
telefono
sei.
vediamo se ce la facciamo. Sì, ci sono, pare che sta prendendo.
Perfetto.
Perfetto, ho dovuto mettere in
Gu
carica
guarda,
batterie
An
portatili
Angela.
perché, come sapete, con l'iPhone è un disastro perché hanno fatto questo il cavo degli auricolari che è lo stesso dove devi caricare il
Sì.
telefono. Una follia a mio avviso. Comunque,
Un
vabbè.
disastro.
E stavamo
Angela
dicendo, scusa, mi hai
Donatella.
detto che c'erano
Angela.
domande?
Sì, Angela Donatello ti chiede, secondo te chi può battere il record dell'Astranio?
Attualmente non lo so, perché diciamo con questo Covid ci sono stati molti atleti che o si sono fermati o hanno avuto problemi fisici o hanno approfittato magari per fare degli interventi che magari tendine, eccetera. Quindi in questo momento non saprei dirti, anche perché non vedo nel panorama, chiaramente parliamo di atleti emergenti giovani, non vedo ancora qualche atleta che ha raccolto l'eredità un po' di tutti noi, grandi vecchietti, ecco, diciamo così, vecchietti, dai, in senso buono. Però non saprei, in questo momento non ti saprei dire.
Ma anche, possiamo dire anche nessuno, Calastrano è contenta, insomma, per un po' se gli rimane il record.
Come? Come, scusa?
No, dico, possiamo dire anche
Ah,
nessuno.
sì, vabbè,
Calastrano è
certo. Sì, ma sai, i record giustamente sono fatti per essere battuti, quindi ci dobbiamo stare, anche perché ricordatevi, ragazzi, che il record del mondo è di 2 ore e 14 adesso, eh? Quando correvo io, il record del mondo era 2 ore e 20, adesso stiamo parlando di 2 ore e 14, parliamo di... è cambiato molto, quindi questo ti dimostra che... i record si battono perché cambiano comunque le tecniche di allenamento.
le scarpe.
Diciamo che ecco le scarpe, sì, ma insomma cambia un po' tutto, cambia la mentalità degli atleti, cambiano le gare che sono organizzate meglio. Cioè io vi ricordo che fino a qualche anno fa non il record del mondo non esisteva, si parlava di migliore prestazione perché poi, tranne alcune gare, quelle più famose ovviamente organizzate alla perfezione perché comunque erano sotto gli occhi di tutti, non potevano essere più corte, più lunghe, quindi parlo delle grandi maratone, però c'erano pure tante maratone che erano più corte, poi dopo
Ti abbiamo perso.
sì, un attimo.
Abbiamo perso per un attimo, ora
Eccomi.
ci sei.
E quindi sì, poi mi vedete?
Ora sì,
Io
sì.
non vi vedo. Ok. E poi sì, le scarpe, cioè adesso ci sono queste tecnologie con queste scarpe in fibra di carbonio. Io in realtà avevo sperimentato la fibra di carbonio 20 anni fa con un mio amico dell'ortopedia Giuliani che mi disse: ma proviamo a fare, perché io portavo i plantari perché avevo il neuroma di Morton, che è un'infiammazione cronica del metatarso, e mi disse: ma proviamo, guarda, c'è questo materiale, noi provavamo questi materiali, noi però mi ricordo queste solette in carbonio erano fantastiche, ma all'epoca erano ti distruggevano i tendini, perché io mi ricordo l'ho messo una volta in un allenamento, il ritorno di energia che c'era effettivamente, però un male ai tendini, ho detto no, queste secondo me non possono andare, quindi però oggi chiaramente sono passati 20 anni, è cambiato tutto, quindi anche questi materiali diversi, diciamo, hanno la loro, ma anche lo stesso abbigliamento hanno la
Certo.
loro importanza, giustamente. E quindi ecco, per questo dico i record sono fatti per essere battuti, anche perché cambia la tecnologia e cambia l'alimentazione. Cioè, una volta, per esempio, non c'era tutta questa attenzione all'alimentazione. Io mangiavo abbastanza sano, però non è che avevo un nutrizionista che mi seguiva. Oggi invece è tutto, insomma, quindi è giusto che i record vengano battuti. È
Daniele ti
un po'
chiede se
come i
gli allenamenti.
telefonini, no? Che vengono sempre migliorati.
È
Mi
vero.
dicevi, scusa.
Daniele ti chiede: gli allenamenti intensi a cui ti sei sottoposto da giovane hanno avuto conseguenze sul tuo fisico, articolazioni, usura ginocchia, danni ai tendini, eccetera?
Allora, assolutamente no. Pensa che io, caro Daniele, mi sono rotta il crociato sciando. Io non ho mai avuto nessun tipo di infortunio grave, a parte quando sono caduta e mi sono rotta il braccio, eccetera, ma non ho avuto mai problemi ai tendini, per esempio, tendini di Achille integri, ginocchia integre. Se ci ho avuto qualcosa è perché sono caduta. Oppure, ecco, sciando mi sono rotta il crociato, ma tant'è vero che io ancora oggi faccio le mie maratone, insomma, le porto a casa onorevolmente, intorno tra le 3 ore e 10, 3 ore e 20, quando, insomma, a seconda di come riesco ad allenarmi, perché adesso allenando gli altri ho un po' meno tempo per me stessa, ma comunque va bene così, perché io adesso veramente mi diverto tanto, tanto, tanto.
E questa è la cosa
Non che
più
prima non mi
importante.
divertissi, però prima ero più, c'era più tensione, era più concentrata su quello che dovevo fare, sull'avversario, quello, quell'altro. Invece adesso proprio mi divertono. Io vado in gara e quello che viene, viene. Sperimento la mia condizione di quel momento, ecco. E mi diverto, do il 5 lungo il percorso alla gente. Ai bambini prendo un bicchiere di Coca-Cola piuttosto che mi diverto proprio. Ecco, è
Certo.
veramente bello, è una veste nuova, ecco, molto diversa.
Che bello. E, guarda, ultimo, due domande seleziono ancora, poi chiudiamo. Matteo, dice una domanda che non ti ha mai fatto. Tra l'altro c'è tanta gente qua che ti ama, un sacco di commenti bellissimi, non so se sei riuscito a
Grazie.
leggerli. Qual è l'elemento più importante tra tutti? Allenamento, testa, persona, eccetera, che un atleta dovrebbe coltivare per aspirare a risultati come i tuoi?
E diciamo che dalla mia esperienza posso dire che parto dalla mia esperienza per poi dire quello che poi ho traslato e ho sperimentato sugli
Certo.
atleti che alleno. Allora, per quanto riguarda partendo dalla mia esperienza, io ho capito che chiaramente uno fisico ci deve stare, per carità, però quello che conta molto è la testa, nel senso che tu intanto devi volerlo fare. Nessuno può, come dire, non è un tipo di attività. La corsa è uno sport molto duro, la corsa in generale è un'attività che se non ti entra dentro, se non ti appassiona, se la testa non ti dice di volerlo fare, non puoi arrivare ad allenarti a certi livelli, non puoi neanche pensare. Ma anche a livello amatoriale, pensare di fare una maratona, se uno ha la testa di volerla fare, la passione che gli è venuta dentro forte, se quello non ti è arrivato, se non ce l'hai, non ci riesci. Quindi la testa è fondamentale. Poi chiaramente ci deve stare il fisico che ti sostiene, ci deve stare la preparazione, ci deve stare l'allenatore, che giustamente devi anche allenarti bene, perché se ti alleni male, mangi male, fai una vita che è sregolata, tratti male il fisico, poi la testa non basta. Ecco, diciamo che il maratoneta alla fine è un po' diventa un filosofo di se stesso, no? Che arriva a capire che questo nostro involucro, questo fisico va coccolato, va tutelato per poter ottenere il meglio, perché ricordiamoci che fare 42 km è sempre una bella sfida a tutti i livelli, quindi dall'amatore al campione è sempre una cosa durissima, è una grossa prova che noi chiediamo all'organismo, e non è il giorno della gara il problema è la preparazione. Quindi la preparazione è la parte più dura, che deve essere fatta bene, perché bisogna arrivare. Io dico sempre che per ottenere il risultato, diciamo, per dire che hai ottenuto un risultato eccellente, non basta soltanto il tempo, devi essere andato in gara convinto, preparato bene, aver fatto una preparazione quindi fatta bene, regolata sulla persona, quindi su te stesso. Devi arrivare lì con la testa bella carica, che hai voglia di fare, quindi hai voglia di correre. Poi devi gestire bene la gara, la devi saper gestire bene, quindi devi conoscere il tuo valore, devi gestire bene, chiaramente la gara è dura, gli ultimi chilometri dovrai fare molta fatica e ci dovrai stare con la testa, tagliare il traguardo, e l'ultima parte di tutto questo, diciamo, è quello di recuperare la maratona nel giro di una settimana, perché se uno fa la maratona, magari fa anche il suo tempo e poi mi sta fermo 6 mesi, significa che qualcosa non è andato bene, e quindi io quella non la regolo, non reputo una preparazione fatta bene. Per me, finita una maratona, uno taglia il traguardo, dopo mezz'ora dici: ma dove sta? Quando è che faccio la prossima? Ecco, quello significa che hai condotto una bella gara. Ripeto, esatto, dall'amatore fino al campione, è questo l'approccio che bisogna avere.
Certo. Wow, ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio, promesso. Grazie a tutti, a tutte le bellissime domande che avete fatto. Ovviamente il tempo purtroppo è sempre tiranno in queste occasioni.
Ne dobbiamo fare un'altra,
molto volentieri.
Dove parliamo più di allenamenti che magari che della mia carriera.
Assolutamente, perché c'è tanta voglia. Fabio ti chiede, la settimana in preparazione, perché inizi a correre a 50 anni, può essere allungata da 7 a 10 giorni, intervallando 2 giorni di recupero tra gli allenamenti?
Aspetta, non ho capito, dunque provo a leggerla.
La settimana di preparazione, perché inizi a correre a 50 anni, può essere allungata da 7 a 10 giorni, intervallando 2 giorni di recupero tra gli allenamenti?
Da 7 a 10 giorni, 7 allenamenti a settimana, 10, o ho capito male?
Sì, fare una settimana più lunga, anziché fare la preparazione di 7 giorni a settimana, fare la settimana da 10 giorni, quindi avere più riposo.
Allora, il problema non è quando uno inizia a correre, il problema è, diciamo, cioè, se tu stai facendo questa cosa, scusate, volevo dire un'altra cosa. Allora, il problema non è se tu questa cosa la fai a 50 anni, il problema è che se tu hai appena iniziato a correre non puoi allenarti 7 giorni su 7 e pensare di allungare addirittura a 10 giorni, a 10 allenamenti a settimana, che significa doppiare 3 volte, giusto? Se ho capito bene la domanda. Allora, sì, se uno sì. Si è sempre allenato e diciamo i presupposti ci sono, nel senso che ha fatto i vari passaggi, sei passato da 2 a 3 a 4 a 5, poi a 6 volte, poi a 7 su 7, puoi arrivare anche a 14 giorni, a 14 sedute di allenamento, che significa doppiare tutti i giorni, ma ci devi arrivare con gradualità e nel tempo. Quindi uno può avere pure 50 anni, ma se sono 10 anni che corre e comunque fa un tipo di vita, perché attenzione, è importante il tipo di vita. Ricordatevi che l'atleta professionista fa quello come sua attività principale, non fa nient'altro. Al massimo può essere uno studente, si mette sui libri come facevo io, ma non è che fai altre cose, non vai a lavorare. Se sei un atleta amatore e devi andare a lavorare e c'hai degli impegni familiari, di lavoro, i figli, cioè l'allenamento è uno stress, quindi potresti andare in overtraining perché hai anche altri impegni da affrontare, non solo quello dell'allenamento. Se invece uno è fortunato che insomma può permettersi di non andare a lavorare, a quel punto sì, ci si può allenare anche 2 volte al giorno, però devi avere un allenatore che ti segue, perché comunque allenarsi tanto presuppone, come dicevo prima, sempre un maggiore stress, perché l'allenamento è uno stress. Noi allenatori somministriamo degli stress agli atleti per ottenere poi dei risultati, cioè il fisico risponde allo stress, ma se lo stress è superiore alla capacità del fisico di superarlo, si va in overtraining, i danni sono possono essere di vario livello, agli infortuni gravi o comunque a problematiche anche più leggere, tipo insonnia o comunque una discesa notevole dei valori generali, dei parametri generali, anche quelli del sangue, perché lì hai esaurito tutte le riserve. Ecco, quindi attenzione, comunque le persone, io dico sempre, in qualunque parte del mondo state o risiedete, se dovete decidere di allenarvi per fare una maratona, io consiglio sempre di non fare il fai da te, prendetevi una persona qualificata, un allenatore che possa seguirvi, che vi faccia delle tabelle ad persona, ma delle tabelle serie, che sappia chi siete voi, come rispondete all'allenamento, che vi monitora, perché come in tutte le attività, se devi andare a giocare a tennis, se devi imparare devi prendere un maestro, e la stessa cosa devi fare con la corsa. Fino ad ora questo non è stato mai fatto, si pensa molto a fai da te. Io capisco che Economicamente può essere un impegno, però una volta che hai imparato, poi è come andare a scuola un po'. Come vai a scuola di sci, a
Certo.
scuola di tennis, è giusto secondo me andare a scuola di corsa. Io ho imparato tantissimo, a parte gli studi, ma gli studi poi devi fare esperienza con gli allenatori. Io ho avuto i migliori allenatori di Maratona che ci sono stati in Italia e la più grande esperienza l'ho fatta imparando da loro.
Grande. Wow, che bella ora che ci hai regalato, grazie di cuore. È stata
Grazie,
veramente
grazie a voi. Anche
bellissima. Hai ragione,
a me è volata quest'ora, mi ha fatto molto piacere.
se avrei tempo, magari più in là facciamo una dedicata solo sulla
Come no?
maratona perché ci sono un sacco di
Sì,
domande e mi dispiace non averle potute
va bene.
dar visibilità a tutte. Tanto è arrivato anche per Giorgio Conti che ci ha messo in contatto che
Ciao
ti
Pier
saluta.
Giorgio.
E grazie ai tantissimi che vi siete collegati. Franca, è stato bellissimo conoscerti, anche se ancora non dal vivo, spero presto, quando finirà tutto questo casino. Chissà, magari a uno dei tuoi, delle tue uscite, dei tuoi stage, vediamo
Va
se sarà
bene, dai.
possibile.
Oppure se la fanno, può darsi ci vediamo a Londra, che il 3 ottobre ci sono i mondiali Age Group, la Maratona di Londra. Io
Sì.
sono iscritta, ancora non ho
Wow. Che
iniziato ad allenarmi in realtà. Però vabbè, dai.
bello. Sono
Se non
iscritto anch'io a Roma.
vieni tu a Roma, ah, sei iscritto? Benissimo, allora
Sono
speriamo che
iscritto,
la
sì.
fanno. Se no, insomma, se riesci a venire a uno stage oppure se passi a Roma, facciamo un allenamentino insieme, qualche corsetta
Molto,
la
molto
organizziamo,
volentieri.
dai. Va
A Roma
bene?
passerò senz'altro e poi ci sono un sacco di amici riesco a correre che dobbiamo salutare. Grazie di
Va
cuore
bene.
e grazie a tutti, grazie per essere stati qua
Ciao.
e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!
Grazie.
Ed anche questa intervista arriva così alla conclusione. Per me, come sempre, è stata un'ora bellissima. Franco è una persona eccezionale, mi ha riempito l'anima e spero di poter trasformare questa conoscenza digitale, questa chiacchierata in qualcosa di più un giorno, quando tutta questa situazione finirà. E spero un giorno anche di poter fare le interviste di persona, che ovviamente mi manca tantissimo. Detto questo, grazie per essere arrivati fino alla fine di questo episodio. Ricordatevi, amici ed amiche, correte e fate l'amore. Alla prossima!